con Luca Sofri e Michele Boroni.
Buongiorno a voi.
È successo che Luca Sofri si è registrato una puntata di Ogni Maledetta Domenica la settimana scorsa.
Mi è venuto il mal di testa.
E l'ha sentita lunedì, alla stessa ora in cui la sentite voi, e gli è venuto il mal di testa, cioè una roba da pazzi. Come ti va a svegliarsi la mattina e sentire tutto quel casino di gente che urla,
le voci nasali,
precisamente, ma insomma, un po' di calma e un risveglio soft e lieve e leggero per tutti quanti. Oggi, Ogni Maledetta Domenica, soft per tutti, tranne che per il disgraziato che mi ha di nuovo reclinato il sedile sul volo per Fiumicino delle 12 di martedì scorso sulle ginocchia, l'avevo sdraiato sulle ginocchia.
Ma poverino, ma magari c'aveva il mal di schiena, era stanco, aveva bisogno. Ma
poi a casa per il mal di schiena.
Ma è tutto fatto a regola, nel senso, quelli dell'Alitalia o della Meridiana, chi per loro progettano gli aerei in modo tale che anche chi declina il sedile, l'altro sta bene. Ecco.
Declina incentivo del sedile, sedilis, eccetera, tutto quanto. Guarda, ho anche pensato che non voglio nemmeno usare quegli accrocchi di cui abbiamo parlato qualche volta fa, quelli che bloccano il sedile.
Un ammazzo da bello.
Esatto, perché non danno soddisfazione, come con il vape con le zanzare, no?
Certo.
Tu metti il vape, le zanzare non ti punge, va bene, però non c'è gusto, la zanzara va spiaccicata violentemente.
Al muro, che rimane anche un po' il segno.
Esattamente. Perfetto. Comunque, buongiorno anche alle zanzare. Oggi benvenuti a Ogni Maledetta Domenica.
Siamo sicuri che Ogni Maledetta Domenica sia il titolo giusto?
Della nostra trasmissione non siamo sicuri di niente.
No, perché insomma, vabbè, sapete, Ogni Maledetta Domenica è il film di uno dei registi americani più sopravvalutati, ovvero Oliver Stone, con una delle
consonanza di vedute fra Sofri e Boroni.
Con una delle bellezze americane più sopravvalutate, ovvero Cameron Diaz, su uno sport tra i più sopravvalutati.
Che con uno dei più grandi attori
americano
della storia del mondo.
Vabbè, che è Al Pacino. E questo va bene. Il titolo originale di questo film era Any Given Sunday, che
ogni insomma, domenica è un po' forzato.
È un po' forzato, sì, esatto. Ogni domenica che ci viene data,
ogni
che
domenica
viene
che il cielo manda in terra.
Insomma,
ogni maledetta, ogni fottuta domenica.
Ma perché siamo dei maledetti anche noi. Fondamentalmente siamo sopravvalutati anche noi come Oliver Stone.
Piuttosto disgraziati, piuttosto maledetti e piuttosto dannati. Abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi oggi, molto suadentemente e molto soft. Sono ancora vivaci le polemiche che hanno seguito la visita del vicepresidente del Consiglio Fini in Israele e del suo aver definito il fascismo male assoluto. C'è chi dice che appunto ha fatto bene, era il male assoluto, chi dice che c'erano delle cose che erano assolutamente il male assoluto, ma definirlo tutto il male assoluto forse non ha senso, una generalizzazione. È uscito un libro in questi giorni, diciamo, che sembra negare la versione di male assoluto data da Fini. Si chiama Il Duce Proibito, è curato da Mimmo Franzinelli e Emanuele Valerio Marino. Il sottotitolo è Le fotografie di Mussolini che gli italiani non hanno mai visto. È un libro molto divertente che raccoglie le fotografie che sono state censurate per le ragioni più svariate alla pubblicazione del Duce durante il ventennio. Le ragioni sono molte, ma quello che emerge da queste raccolte di fotografie è una situazione fantoziana, un uomo in situazioni imbarazzanti di ogni genere, da quelle in cui cerca di giocare a tennis assolutamente sgraziato, o in quella in cui si dimostra che non era quel gran cavallerizzo che andava mostrandosi perché ha una posa tutt'altro che marziale e ogni tanto va a sbattere anche dentro certe siepi, da quelle dove si tiene la mano in alcuni punti, diciamo, un po' imbarazzanti, in sostanza si tiene il pacco il Duce, dopo che già si era detto appunto l'anno scorso molto poco rispettosamente che il Duce avesse addirittura le corna. Qui
è vero.
Un nuovo duro colpo all'immagine del Duce, c'è una foto piuttosto divertente di una cerimonia durante il quale, secondo la didascalia, le didascalie sono molto divertenti e spiegano le ragioni delle censure, secondo la didascalia un'innaffiatrice automatica impazzita ha colpito tutti i gerarchi e il Duce durante una cerimonia solenne, quindi sono tutti fradici, hanno tutte queste divise completamente fradice, anche questa censurata. Poi il Duce pretendeva che fosse...
Cioè le censurava lui? Cioè lui aveva capito che in qualche modo le fotografie potevano servire da...
Sì, e c'erano parecchi più realisti del re anche allora. E quindi, diciamo, si capiva abbastanza che certe erano imbarazzanti, lo potremmo capire anche noi. Tra l'altro il Duce invece voleva lui che non fosse mai pubblicata una sua foto con preti e suore, perché secondo lui portavano male e quindi non voleva che fossero mai pubblicate. E poi ci sono appunto diverse foto con facce o pose assolutamente imbarazzanti e situazioni, come detto, fantoziane. italiane, è un libro molto divertente pubblicato da Mondadori che esce questa settimana. Noi abbiamo un ospite, diciamo, che forse non sarà d'accordo con noi su questa valutazione del Duce, al telefono. Pronto, ci sente?
Sì, qua sotto il Duce, qua caro Cristofrino, come sta? Ho sentito tutto la tua chiacchierata, ma io non sono d'accordo, perché il Duce, insomma, è uno che ci lavorava, insomma, ecco, insomma. Insomma, vabbè, come qua, sono io, Catenacci, in persona.
Dottor Catenacci, lei contesta questa ricostruzione?
Beh, dunque, no, io non la contesto, per carità, vabbè, io ho sentito parlare di questo libro, anzi, appena esce me lo comprerò, perché ho visto alcune foto e sono molto divertenti. Adesso parlo con la voce di Bracardi.
State sentendo la metamorfosi live del...
Sì.
Ho detto dottor Catenacci, ma Catenacci era federale, gerarca, era qualcosa?
No, era, sì, era un gerarchia, cazzo, era un
gerarca.
Era fatto la prima guerra mondiale con Mussolini al... insomma, al fronte, era stato al fronte, era un ardito, un ex ardito, e quindi erano, cioè, quelli della prima ora, insomma, capito? Quelli là,
quelli che comunque i treni arrivavano puntuali.
Sì, come no, sempre dico il manganello, aspettare con l'orologio in mano, se uno sgarava un minuto, c'è manganellata tutta mira. Allora, sì, ho sentito parlare di questa cosa, andrò a comprarlo perché deve essere molto curioso, molto carino. Però questo dimostra che Mussolini stava molto attento all'immagine. Quello era molto importante, cosa che allora, insomma, perciò
non tutti capivano, certo.
Lui aveva capito, aveva fatto il direttore dell'Avanti, era uno che se ne intendeva.
Perciò bisogna dargliene atto, è stato molto abile, perché tutte quelle pose che lui assumeva da guerriero, da pose così, da torso nudo, abbronzato, bisogna dargliene atto che questo lui è stato molto abile. Infatti con questo poi lui piano piano ha creato questo grande mito, no?
Della trebbiatura del grano, per esempio.
Quindi lui chiaramente guardava le cose. Oggi diciamo, questa è una scienza, no? Qual è quell'uomo politico americano o anche italiano che non sta attento a queste cose? Il trucco quando vanno in televisione, no? La cravatta, la camicia.
Cioè, lei dice che ancora oggi certi giornali, per esempio, ritoccherebbero le foto dei leader, addirittura,
ma
cose di questo genere.
Oggi, ma soprattutto, cioè, io dico una cosa. La sfortuna di un presidente della Repubblica fu quella cosa, la fotografia con le corna, capito? Capisci?
Certo.
Sono tutte cose che ancora oggi fanno la fortuna o la sfortuna di un uomo politico, di una star, capito? Quindi qualche Madonna non visioni le fotografie quando fa un servizio fotografico?
Assolutamente sì.
Tutti, allora.
E Madonna ha buone chance anche di diventare leader in qualche paese del mondo.
Questo però non assolve il personaggio, perché insomma è chiaramente, ho sentito prima, parlavate della cosa di Fini che è andato in Israele, ha fatto questo triplo salto mortale, e quindi non assolve il personaggio, per carità. Però capito, questo è il...
Ben vengano i triplo salti mortali. Bracardi, quando compra il libro vada a vedere la fotografia della pagina 64 di Mussolini che fa la mossa e pensi a noi. Grazie molte.
Va bene, grazie.
Grazie.
Ma sarà brutta questa
versione? Sono bravissimi Simple Minds a rovinare le canzoni.
L'hanno già fatto?
Sì, no, provarono già a rovinare Sign of the Time di Prince, non so se te lo ricordi.
No.
Hanno fatto una versione terribile. Adesso hanno fatto questa versione qua che, non si capisce neanche il senso, perché posso capire, vabbè, la fanno più moderna, la fanno house, e magari, vabbè, uno un po' piacere, però questa qua...
La fanno brutta. Devo rimettermi a guardare MTV più spesso. Allora, abbiamo un caso umano piuttosto interessante che vogliamo assolutamente trattare. È con noi al telefono Carlo Pizzati. Carlo, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Ciao Carlo Pizzati.
Buongiorno.
È un giornalista di lungo corso, benché sempre molto giovane e soprattutto piacente, ha un grosso successo con le ragazze.
E in radio questo si capisce benissimo, tra l'altro.
Per questo lo spiego, perché il pubblico vuole sapere esattamente. Carlo Pizzati, tra l'altro conduttore di Omnibus sulla 7 l'anno scorso, adesso direttore di Virgilio. Dico bene la carica?
Sì, più o meno quella roba lì.
Più o meno quella roba lì. Però a noi interessi più come recente giornalista televisivo.
Quindi lo chiami ciao direttore, come
lo chiamo ciao direttore. Perché noi sappiamo che tu hai preso le distanze dalla televisione in tutti i sensi.
Sì, dai, oddio, diciamo, finalmente ho capito che sono un idiota, me lo dicevano fin da piccolo, mio zio me lo diceva sempre, tu sei un idiota.
Tu sei un idiota direttore, ti diceva.
Non lo sapeva ancora che ero direttore all'epoca, non l'avevo ancora intuito, però sì, no, diciamo, mi dava del idiota perché io sono uno di quei personaggi che iniziano con il telegiornale, con Blob.
A guardarlo, poi, non a condurlo.
No, a condurlo da Blob non ancora perché non c'è la conduzione, però insomma sono lì e mi faccio il ritiro da queste notizie e dopodiché alle 2:30 del mattino, occhio ceruleo, bavetta alla bocca, sono ancora lì, faccio zapping con il telecomando fumante e non riesco a controllarmi. Quindi,
ma anche quando facevi omnibus alle 7 del mattino?
Anche quando facevo omnibus alle 7 del mattino non tiravo fino alle 2:30, ma infatti fare la televisione ti cura dal guardarla effettivamente, questo potrebbe essere anche vero, lo guardavo molto di meno.
E quindi adesso hai preso un'altra cura.
È come il sesso, è meglio farlo che...
Insomma, guardate la Paola, Carlo Pizzati ha smesso di guardare la televisione.
Assolutamente, dall'11 agosto del 2002 ho smesso.
Ma come del 2002?
Del 2002?
Del 2003.
No, perché allora da punti ti dedicavamo una trasmissione intera, era dal 2000. Dal 2002, comunque, diciamo, già un risultato rilevante, cioè non stai vedendo la televisione da quasi 4 mesi.
Assolutamente.
Assolutamente non vedi niente.
Niente.
Neanche un secondo, anzi c'è un mobiletto a casa con le ante, cioè riesco quindi a chiuderlo e a metterci una specie di barretta di metallo e lo chiudo. Poi la mia compagna, lei lo vuole, quando vuole vedere la televisione, apre queste porticine e io scappo di là urlando il diavolo.
Facendo così, eccetera.
Esatto.
Con la cuffia.
E non ti capisco, vabbè, però la televisione è accesa un po' ovunque, ti capiterà per accidente, negli uffici di Virgilio ci sarà qualcuno con la televisione accesa?
Sì, assolutamente sì, ma io fuggo appena vedo che il televisore è acceso perché so che basta un secondo per ritirarmi dentro e riavermi per sempre, per tante ore al giorno.
E ti sei perso l'Isola dei Famosi?
Non ho mai visto l'Isola dei Famosi.
Vabbè, no, però, non sai niente del mondo.
I giornali ne parlano talmente tanto che non serve vedere la televisione, perché Rai, tutte queste cose qua. Io
Virgilio stesso ne parla molto.
Assolutamente, assolutamente. Sì, basta vedere il canale Cinema Spettacolo di Virgilio, c'ho anche le foto per questo.
E abbiamo fatto anche questa pubblicità. Pubblicità. Ma e c'è qualcosa che ti manca di non aver visto, che ti dispiace non aver visto?
Ma no, cioè mi manca un po' Blob, però comunque io guardo i film, cioè in DVD, vado al cinema.
Ah, in DVD vale?
Sì, ho un proiettore e mi riguardo proiettato.
Basta non usare il telecomando?
No, il telecomando è proibito.
Col proiettore, capito? Non col televisore.
Ah, col proiettore, cioè hai una sala home video a casa?
Il televisore, sì, c'ho il proiettore, se no...
E quanto guadagnate a dirigere Virgilio?
Beh, ma io ho anni che risparmio, scusa, cioè, lavoro da quando avevo 17 anni, quindi insomma mi sono fatto musina e adesso mi sono concesso questo lusso.
Ma senti, ma ci sono stati dei momenti in cui hai avuto delle tentazioni fortissime e stavi per ricadere nel tunnel?
Ma a volte, adesso con questa cosa dell'Isola dei Famosi mi sento un po' carente, oltre che idiota anche un po' deficiente perché non so di cosa si stia parlando veramente, a parte il fatto che ne leggo, però Blob mi manca un po'.
E le partite? Non te ne frega uno di quelli che non seguono il calcio?
Io sto sperando in realtà di resistere fino al 2005 perché le partite guardo soprattutto i mondiali. Tengo il Vicenza che è in Serie B, quindi non si vede neanche in televisione, e cerco di farne a meno fino ai mondiali. Se resisto fino al 2005 sono contento.
Fino al 2005 ti facciamo una trasmissione televisiva intorno, altro che Casa Paparazzi.
Creiamo un format.
Facciamo Casa Pizzati. Esattamente. Senti, va bene, ti facciamo molti auguri di farcela e di tenere duro. Grazie molte di tutto quanto. Cercheremo di non seguire il tuo esempio.
Buona visione anche a voi, poveri telespettatori.
Grazie.
Grazie.
E di nuovo buona domenica a tutti dalla versione soft di Ogni Maledetta Domenica. Oggi ce la prendiamo comoda, calma,
molto comoda,
tranquilla, non abbiamo appuntamenti di rilievo. Probabilmente in Ecuador hanno cominciato così e poi è successa la catastrofe, è diventato il paese dei maggiori ritardi nel mondo. Ne scriveva la stampa un po' di tutto il mondo nei giorni scorsi perché era una cosa piuttosto curiosa. In Ecuador hanno lanciato una campagna contro i ritardi, ma una campagna ufficiale nazionale.
Ma infatti si dice, no, sei in ritardo come un ecuadorenne,
esattamente, ti insulti in spagnolo a quelli che arrivano in ritardo. Allora, lo stesso presidente dell'Ecuador che passava per uno che passa tuttora, in realtà non è che proprio si sia redento, che arriva in ritardo di alcune ore a tutti gli appuntamenti, il presidente Lucio Gutierrez, si è fatto promotore di questa campagna insieme a tutti degli enti di correttezze civili, eccetera, eccetera, e quindi ci sono gran manifesti in tutto l'Ecuador, arrivate puntuali, bisogna avere una questione di rispetto, responsabilità, però qualcuno ha anche calcolato che non è soltanto questo, ma addirittura che l'Ecuador perderebbe il 4,3% del suo prodotto nazionale lordo, 724 milioni di dollari in ritardi, soltanto per, per guai economici causati da questi ritardi. Quindi è stata lanciata questa campagna, sembra che stia avendo dei primi risultati perché c'è molto coinvolgimento.
Ma una campagna di comunicazione o ci sono anche proprio delle multe o delle tasse da pagare per chi ritarda?
Delle multe e delle tasse non ancora, però vengono additati al pubblico ludibrio, okay, e spalmati di pece e piume, quelli che arrivano in ritardo.
Però anche in Italia non sarebbe malissimo fare una campagna contro i ritardatari, perché è una categoria.
In Italia se si fa una campagna contro i ritardatari monta subito una controcampagna, appunto, che si stanno abolendo
la libertà,
il proibizionismo, vogliamo arrivare in ritardo quanto diavolo ci pare, eccetera, eccetera.
Comunque i ritardatari sono una categoria insopportabile perché se ne approfittano, perché ormai sai che c'è il quarto d'ora accademico, no? È universalmente riconosciuto il quarto d'ora accademico perché ci può essere l'imprevisto, eccetera, quindi se tu hai un appuntamento alle 10, vabbè, fino alle 10 un quarto non fai storia. Il ritardatario l'ha già preso come orario fissato.
Posso interromperti con un aneddoto?
Lo fai sempre, quindi va bene.
Però noto perché non c'entra niente. Però una volta un cameriere extracomunitario in un bar di Parma, a cui chiesi tra le altre cose se mi portava anche un bicchiere d'acqua, gli disse no, l'acqua la portiamo di default.
Ah, benissimo, e per fortuna tu avevi
chissà perché il cameriere, non l'ingegnere elettronico a Parma o qualcosa del genere.
Se lo diceva mio padre, lui avrebbe detto cosa? Di default, però non l'avrebbe capita.
Adesso perché gettare fango su quel povero uomo che ha già tanta pazienza?
Va bene. Allora,
e quindi se ne approfittano.
Sì, se ne approfittano. Ormai, e quindi sta diventando il mezz'ora, la mezz'ora accademica, e chissà poi dove andremo a finire.
Tu sei per il giustizialismo.
Sì,
questo fatto. Si comincia così e si finisce con la cocaina.
Perfetto.
Si finisce con la cocaina, ma molto tardi.
Molto, molto tardi, a 80 anni.
A una certa età. Ci sentiamo dopo l'interruzione.
Radio 2.
E durante la pausa c'è stata una grande consultazione e l'eventuale campagna per un'abolizione dei ritardi e per una maggiore sensibilizzazione. Vado via quando ho imparato a dire sensibilizzazione, torno. Ah, visto che mi è venuto. Sui ritardi e sulla puntualità in Italia è stata molto discussa, e in particolare il nostro curatore Renzo Ceresa sostiene che è impraticabile finché i mezzi pubblici non arrivano più puntuali. Riportiamo, diciamo, questa contestazione del curatore. Io sostengo che a Milano tutto funziona molto efficientemente.
Assolutamente. Io mi tiro fuori. Milano è efficiente.
Milano è tutto
puntuale. Tutti lavorano.
Arrivavano puntuali.
Infatti.
Esattamente. È un po' la città del Presidente del Consiglio. Ricordiamoci anche questo. Allora, per fortuna le domeniche uno le passa senza impegni, e alla mia domenica scorsa è successa una cosa di cui Pizzati inordirebbe.
Alla tua domenica è successa qualcosa? Va bene. Bene, continua.
Non so se continua dopo questa interruzione che mette in crisi la mia valutazione delle domeniche.
Uno su 50.
Ho guardato televisione per 69 ore in 24 ore, e ho guardato per quelle 69 ore credo soltanto documentari sulla famiglia Kennedy.
Mamma mia.
Su tutti gli History Channel, gli Discovery Channel, i Recovery Channel, eccetera, eccetera, c'era soltanto roba sulla famiglia Kennedy, so praticamente tutto, vi posso mimare tutta la scena di Dallas e il filmino Gutenberg, come si chiama il nome?
Zapruder,
l'operatore del filmino Zapruder. Comunque, fra i molti incensatori e coloro che ricordano e hanno ricordato Kennedy con grandi agiografie, eccetera, eccetera, si è distinto Christopher Hitchens, che sul Wall Street Journal ha scritto un pezzo invece molto critico, dicendone di ogni contro Kennedy e contro la sua sopravvalutazione. Il pezzo è interessante un po' perché è un caso isolato e un po' perché dimostra ancora di più, diciamo, qual è la tendenza che ha preso Christopher Hitchens, che è un bravissimo scrittore e osservatore politico, che però a un certo punto ha deciso che si era stufato della sinistra, e quindi per dimostrarlo molto seriamente ha deciso di sparare a zero su qualsiasi cosa fosse lontana.
Pensavo che fosse Mancino e iniziasse a scrivere sulla destra. No,
non sappia la destra, no, esatto. E quindi, diciamo, gli è presa anche un po' la mano su questa cosa contro Kennedy. Ma se siete di quelli a cui piacciono le prese di posizione forte, quest'articolo di Hitchens lo era sicuramente. Allora, siccome di là da dal vetro Massimo Piffaretti, Silvia Ferrero e anche il nostro curatore Renzo Ceresa, e si è adeguata persino la nostra regista Valeria Grandi. Hanno deciso che d'ora in poi sentiamo Joe Jackson ininterrottamente per i prossimi 48 minuti, stanno ancora ballando sui tavoli. La trasmissione temo che si chiuda qui,
sì, infatti.
A questo punto non ci restano che i saluti, teniamo duro finché non ci rimettono Joe Jackson. Ma com'era bravo Joe Jackson?
Ah, beh, era proprio bravetto. Te, tra l'altro, l'hai anche conosciuto.
Sì, l'ho intervistato a un certo punto, però mi ha trattato come un cretino che lo intervistava, quindi non mi sono divertito tantissimo.
Non sapevi che conducevi un famoso programma su Radio Rai?
Non lo conoscevo ancora. Ho cercato anche di parlargli di baseball, perché lui è un grosso fan degli Yankees, ma non si è smosso tantissimo.
Ma lui è inglese?
Lui è inglese, ma sta a New York, anche se ultimamente ha avuto delle questioni, se l'è presa con Bush anche lui, che dovesse venire lì, eccetera. Sto povero uomo di Bush, l'hanno tutti con lui.
Ma ti ricordi bei tempi dei primi video di Joe Jackson?
Mi ricordo e come. Massarini e Mr. Fantasy, in particolare, l'uomo che mi ha dato Joe Jackson.
Certo.
Massarini, io non c'ero prima quando Joe Jackson faceva il punk. Credo di averlo conosciuto su questo disco. Effettivamente il lavoro che ha fatto Massarini allora e Mr. Fantasy nella divulgazione di...
Massarini e il dottor Grunt.
Chi è il dottor Grunt?
Il dottor Grunt, non te lo ricordi?
Il dottor Grunt è lo speaker dei volpini volanti, ma mi manca il dottor Grunt.
Il dottor Grunt è lo speaker che ci precede, ovvero Mario Luzzatto Pegiz, che aveva aveva Mr. Grunt, dottor Grunt, non mi ricordo, aveva all'interno di Mr. Fantasy una sua rubrica dove col suo bel sigaro intervistava.
Ricordo, le numerose medaglie sul petto di Mario Luzzatto Pegiz c'è anche
Mr. Fantasy, e come no?
Attenzione.
E come dimenticarselo?
Quelli erano tempi. In questi tempi, tra l'altro, sarebbe bello che in televisione passasse ancora. Io non la guarderei, perché forse Pizzati non la guarderebbe sicuramente,
no,
ma se in televisione passasse ancora qualche trasmissione di quel genere, e non sempre e soltanto trasmissioni antigovernative di comici
basta
prezzolati dall'opposizione.
Basta,
vogliamo Mr. Fantasy censurato. E secondo me
anche Doc non era male, a me piaceva Doc è quello di Arbore, vabbè, sì, musica dal vivo, sì, erano un po'
addormentava un po' a un certo punto,
però insomma si sentiva un po' di musica dal vivo che non era mai male.
Se si facesse oggi, secondo me sarebbe citato fra gli altri Rufus Wainwright, di cui la stampa estera ha parlato molto nelle ultime settimane, quella italiana ancora poco, c'è stata molto poca. Ti è piaciuto che ho detto ancora poco, come prefigurando che però a un certo punto tutti cominceranno a parlare di Rufus Wainwright, cosa del tutto da escludere. Comunque c'è stata una gran pagina sull'Observer e c'è stato un'intervista a ritratto su Paper. Rufus Wainwright è un giovane, abbastanza giovane, trentenne, cantautore americano di origini canadesi, ma sta a New York. Suo padre si chiamava Loudon Wainwright, era un famoso cantautore folk. Ha appena fatto un disco, si chiama Want One, perché aveva messo da parte talmente tante canzoni che ce ne poteva fare due, quindi questo l'ha chiamato Want One, il prossimo padre lo voglio chiamare Want Two. Aveva messo da parte molte canzoni perché ha avuto un sacco di guai che lui va raccontando in queste interviste, ha avuto grossi guai di droga e di depravazioni nel senso tradizionale vari. A un certo punto ha fatto molto rumore una sua intervista al New York Times dove parlava dell'inferno gay attraverso cui era passato. Lui è apertamente, dichiaratamente omosessuale, questa sua espressione è stata molto contestata, ma lui ha detto che non bisogna essere proprio politically correct rispetto al fatto che comunque ci siano ogni tanto delle abiezioni e delle esagerazioni anche negli ambienti omosessuali, perché si ha troppo paura di appunto non dire le cose peggiori in cui si può capitare in storie e eccessi di droga e di sesso, per non dare troppo una mano alle destre e alle moral majorities che ce l'hanno con gli ambienti omosessuali. Comunque, diciamo, poi questa discussione è rientrata, si è tornati tutti a occuparsi della sua musica. Lui ha fatto questo disco che secondo me è molto bello, è molto pop, è molto leggero, ha molte...
Beh, leggero, ci sono questi arrangiamenti un po'...
Sì, leggero nel senso che, diciamo, secondo me o lo si ama o lo si odia, nel senso che o lo si ritiene una melassa faticosa, insopportabile, in cui ci sono arrangiamenti orchestrali e cose molto pesanti e cariche, eccetera, oppure lo ritiene una cosa molto piacevole.
Punta sempre il paragone con i Beach Boys e Pet Sounds, che non ne possiamo più.
A me sembra Billy Joel, se devo dirti la verità.
Io ho già tre recensioni che leggo e fanno sempre riferimento riferimento ai Beach Boys, a Pet Sound.
Lo consigliamo, Rufus Wainwright, One to One. Io ti ho detto che a me Phil Collins piace.
Me l'hai già detto.
Io vabbè, no, vabbè, io vabbè, vabbè, non voglio sapere, va bene, basta. Non mi ricordavo se te l'avevo già detto.
E secondo me, mi sa che il programmatore della playlist Rai ha una parentela con Phil Collins, perché si sente solo in Radio Rai.
Tutti noi abbiamo una parentela con Phil Collins, è un po' il nostro fratello maggiore. Allora, sono usciti due articoli negli ultimi 10 giorni che trattano lo stesso argomento e che è molto interessante dal punto di vista della politica internazionale, ma anche molto interessante dal punto di vista della politica interna italiana.
Non è Kennedy, no.
No,
Kennedy l'abbiamo archiviato.
Non è detto che non vi racconti qualcosa su Kennedy più avanti. Comunque, è uscito prima sull'Economist ancora della settimana scorsa un editoriale in cui si commentava la politica della rabbia, cioè il fatto che sulla presidenza Bush ormai ci sia tutto uno schieramento che dichiara apertamente di non sopportarlo e di odiarlo e che la prossima campagna elettorale vada verso una polarizzazione fra chi lo ama e chi lo odia, un referendum su Bush.
Come Rufus Wainwright, o si ama o si odia.
Esattamente, però di questo sull'Economist paradossalmente non si parla. L'editoriale era molto critico rispetto a questo andamento, diceva che era un andamento che intanto creava dei problemi politici per il paese, ma soprattutto sarebbe stato fallimentare per i democratici se vogliono vincere le elezioni di questo passo. Però raccontava appunto che l'odio per Bush è qualcosa che ormai le persone ragionevoli portano come una specie di medaglia sul petto. Ci sono stati appunto editoriali e articoli di diversi commentatori che hanno vantato quanto non lo sopportino nemmeno personalmente, nessuno si vergogna più di dire nemmeno questo. Però l'Economist ricordava che i due presidenti finora più aggrediti personalmente, più vilificati e più maltrattati e più malvisti sono quelli che poi hanno ottenuto la rielezione, cioè Clinton e Nixon.
Anche Clinton veniva odiato dai repubblicani?
Come? Gli hanno scatenato certe campagne prima degli scandali, dello scandalo noto, però già era lo stesso era avvenuto per Nixon, poi anche lui prima dello scandalo noto era stato rieletto, mentre ci sono presidenti che erano diciamo meno di personalità meno forti come Jimmy Carter, come George Bush Senior, come Gerald Ford, che si sono presentati per il secondo mandato e non sono stati rieletti. Quindi diciamo il presidente in carica di solito viene favorito da questa polarizzazione.
È un po' la regola del purché se ne parli, che poi alla fine
può darsi. Tra l'altro dice una cosa molto giusta, molto interessante: se già diciamo questa situazione americana di amarlo, odiarlo il presidente in carica non vi ha fatto ricordare delle similitudini.
Infatti, stavo pensando dei parallelismi italiani.
Con il nostro paese, se it does ring the bell, c'è un altro ting, un altro campanello che suona più avanti quando l'Economist spiega che tra l'altro questo ipercriticismo nei confronti di Bush, queste manifestazioni di odio e di non sopportarlo personalmente, alla fine annullano anche la forza delle cose, delle obiezioni più ragionevoli e sostanziali ai suoi comportamenti, e quindi anche le opposizioni più ragionevoli ne vengono danneggiate. È interessante vedere appunto l'esempio che fa, dice l'Economist, che ci sono critiche assolutamente legittime nei confronti delle politiche del presidente Bush che sono assolutamente criticabili, ma quando Janine Garofalo, una presunta comica, descrive il Patriot Act americano, cioè quell'insieme di norme diciamo varate per combattere il terrorismo, un atto antiterroristico che con tutti i suoi difetti è stato votato dalla maggioranza bipartisan, dice l'Economist, quando lo descrive come una cospirazione del 43esimo Reich, le persone a modo e ragionevoli non riescono a sentirsi vicine a queste posizioni. E anche questo,
anche qua ci sono i comici,
anche questo mi sembra che ricordi molto appunto certe fratture che stanno avvenendo,
la qualità autoriale eccetera.
Questo l'ha detto i Boroni, io non sono intervenuto in questa questione. La stessa questione appunto che era stata trattata 10 giorni fa dall'Economist è stata ripresa invece questa settimana da Time con un'inchiesta lunghissima che entra proprio nel merito. Il titolo è The Love Him Hate Him President, il presidente o lo ami o lo odi. entra proprio nel merito di che cosa sarà la campagna elettorale sulla base di tutto questo, e cita alcuni dati. Un dato molto interessante, anche questo lo terrei applicato a quello che è successo in Italia, della polarizzazione, è che si dice che si è sempre sostenuto che l'America fosse un paese 40-40-20, cioè in cui c'era un 40% di persone che sostenevano i democratici, un 40% che sostenevano i repubblicani e un 20% di incerti fluttuanti, che erano quelli che poi determinavano.
Quelli che rispondono non so ai sondaggi.
Esattamente, determinavano il risultato delle elezioni. Secondo le ultime versioni, le ultime ricerche, l'America sarebbe diventato un paese 45-45-10, cioè in cui la fascia degli incerti è molto diminuita e la polarizzazione è molto aumentata. Time cerca anche di costruire le ragioni di tutto questo, dice che il sistema elettorale americano naturalmente ha sempre favorito tutto questo, e qui di nuovo è una cosa che ci può interessare, perché la logica del bipolarismo, come viene chiamata in Italia, che non è mai arrivata davvero, però ha probabilmente portato in questa direzione da curve sud e curve nord, e il modello è evidentemente quello. Delle altre cose che spiega Time sono che in particolare i due partiti si sono ritagliati dei distretti elettorali a loro immagine e somiglianza, cioè sono stati disegnati sulla mappa i distretti elettorali in modo che ci siano praticamente quasi soltanto distretti sicuri, cioè sono state definite le zone sulla mappa in modo che
ogni
partito esattamente, è stato disegnato tipo una mappa in tutto intorno a Arcore, e a parte Arcore aveva un'amministrazione di sinistra a un certo punto, non so se ce l'ha ancora, eccetera eccetera, quindi le zone incerte rimangono pochissime per avere minor dubbi possibili. A questo in Italia non siamo ancora arrivati, ma insomma siamo sulla buona strada.
Ogni maledetta domenica, Michele Boroni e Luca Sofri, continuiamo con questa...
Beh, sei bravo, ti viene bene la versione?
Mi viene bene, poi questa bella canzoncina di Alice.
Certo, Alice comincia anche a essere una certa ora, potremmo anche cominciare a darvi una botta.
Va bene. Qua il tempo a Londra è come sempre piovoso, perché come sapete bene anche noi ci siamo dovuti trasferire con i casi di censura che ci sono state...
All'estero,
come
ci rispettano.
Ci siamo dovuti adeguare come SW Radio Africa, la radio indipendente più ascoltata dello Zimbabwe, che si è dovuta trasferire, è stata costretta a trasferire la sede e l'istituto di registrazione a Londra, perché il regime repressivo del presidente Robert Mugabe non permetteva la registrazione. Stiamo scherzando, qua in Rai è un'isola felice, noi viva la Rai, come diceva il tuo amico.
Ah, non c'è nessuna censura.
Il tuo amico Renato Zero. Rai si sta bene, dai.
Finché non diciamo delle cose per cui Mediaset ci denuncia per 20 miliardi di dollari, siamo coperti.
Siamo copertissimi.
E noi ne diciamo?
No, ma perché? Non ho nemmeno i dati, non abbiamo nemmeno i grafici da mostrare, quindi insomma.
Succedono molte cose nel mondo dei giornali, e questa è una banalità assoluta, succedono sempre cose nel mondo dei giornali, anzi, diciamo, il mondo dei giornali è fatto di cose che succedono. Però, diciamo, parliamo esattamente di come si fanno i giornali. Il New York Times, la società del New York Times, ha annunciato che ci sarà un restyling dell'International Herald Tribune. Sapete, l'International Herald Tribune è quel giornale che esce in Europa composto, ricomposto con degli articoli del New York Times. Era prima...
Che robe complicate. Io penso che non mi sono ancora ripreso che il telegrafo è diventato il Tirreno.
Perché è diventato il Tirreno?
Sì,
il telegrafo non c'è più?
No, poi è diventato il Bernacoliere, però è un'altra cosa.
Questa è cattiveria. l'Herald Tribune era di proprietà, diciamo, condiviso dal Washington Post e il New York Times, e poi il New York Times si è preso tutta la torta e ha deciso di continuare a farlo da solo, soltanto con i suoi articoli e i suoi collaboratori. Adesso annuncia appunto un restyling, i colori in prima pagina e maggiori pagine e maggiori spazi dedicati all'economia. Tra l'altro invece c'era una bella intervista su Newsweek questa settimana al critico gastronomico del New York Times, che lascia dopo moltissimi anni, si chiama William Grimes.
Non è Nigella Lawson.
Nigella Lawson non è mica su New York Times.
No, io mi sembrava che scrivesse.
Non diciamo delle cose di cui non abbiamo la minima idea.
Vabbè,
verificheremo su Nigella Lawson.
A questo punto qua, visto che le cose che diciamo non sempre sono poi confermate, e tra l'altro i nostri ascoltatori sono molto molto attenti. L'altra volta tu sostenevi che l'altra settimana.
Notate il silenzio di Sofri in questo momento.
sostenevi che il primo film della Pantera Rosa fosse uno sparo nel
ma
buio.
Ma si può dire ho fatto uno sbaglio e chiuderla qui?
No, ma invece bisogna dirlo, insomma, voglio dire, come i giornali, appunto, New York Times, i giornali quelli seri.
Mi cacciate come quello del New York Times che si era inventato gli articoli.
Come Jason Blair.
Vengo fatto fuori come Jason Blair.
No, vabbè. Velocemente, Giuda Maccablog ci ha segnalato che...
Giuda Maccablog, adesso, qui, se no diciamo delle cose deliranti.
È un blogger, però poi bisogna spiegare cosa è un blog. No, allora che diciamo Giuda Maccablog...
Su internet
si ha detto che in realtà lo sparo nel buio...
Posso
sì,
dirla
è il primo
io,
film
perché la sapevo, ho fatto confusione.
Andavi alle convenzioni.
È il primo film con l'ispettore Clouseau e quindi la Pantera Rosa è venuta dopo. Quello che ho sbagliato è che non è, diciamo, quello ambientato a Cortina, eccetera.
Col diamante che si chiama
Il diamante è venuto dopo. L'abbiamo detto.
Ok.
Avete nient'altro di meglio da fare?
Nient'altro di meglio da fare. Continuiamo su.
Scherzo.
Verifichiamo poi su Nigella Lawson. Ogni maledetta domenica, @rai.it è il nostro indirizzo email.
Se ci vuole scrivere la stessa Nigella Lawson.
Sarebbe bellissima. Anzi, ci viene a trovare, che è anche una bella donna.
La cosa che ha più agitato il mondo dei giornali invece in questi giorni è la caduta di Conrad Black. Conrad Black, magnate editoriale, una specie di Citizen Kane dei giorni nostri, canadese, trapiantato in Inghilterra, è diventato Lord Conrad Black, proprietario di alcuni dei più importanti giornali del mondo, fra cui il Daily Telegraph, lo Spectator di berlusconiana e champagnana memoria, il Chicago Sun Times, il Jerusalem Post.
Chicago Sun Times vuol dire che esce qualche volta?
Chicago Sun
Times.
Immagino che si trattasse di due giornali insieme, come la Sampdoria, insomma, due giornali che si sono fusi insieme. Conrad Black ha fatto dei casini coi soldi, pare, hanno fatto dei conti e non risultano più all'azienda parecchi milioni di dollari, e quindi è in grossa difficoltà, si è dovuto dimettere, pare che questo suo impero, diciamo, non sia più il suo impero, si capirà se verrà spezzettato e se qualcun altro se ne impossesserà. Conrad Black, tra l'altro, fra i molti giornali che possiede ha il National Post canadese, ma di quello che ha scritto il National Post canadese nei giorni scorsi parliamo dopo. E quindi nella sua caduta per via delle inchieste sulla sua gestione dell'azienda editoriale, Conrad Black rischia di perdere tutti i suoi giornali, fra cui appunto il National Post canadese. Il National Post è un giornale abbastanza giovane, è nato nel 1998, prima in Canada l'unico giornale a diffusione nazionale era il Globe and Mail, che è un'istituzione canadese, poi è arrivato il National Post a fargli molta concorrenza. Tra l'altro il Globe and Mail era un giornale citato anche da Rickler nella versione,
Mordecai Rickler,
nella versione di Barney, un libro di Adelphi di qualche anno fa, bellissimo, per i pochi che non l'avranno ancora letto. Ma Rickler invece scriveva sul National Post negli ultimi anni. Questa settimana il National Post ha pubblicato un articolo piuttosto divertente sul Bounty, diciamo.
Non il merendino, non lo snack.
No, non lo snack, ma il Bounty, quello degli ammutinati.
Parliamo un po' di tutto, voglio dire, abbiamo fatto una puntata.
Infatti gli ammutinati del Bounty, come risulta, erano quelli che volevano il merendino,
certo.
No?
Sì, il Bounty, vogliamo il Bounty.
Gli eredi del Bounty, insediatisi a Pitcairn, quest'isola in mezzo all'oceano fra la Nuova Zelanda e il Perù, gli eredi degli eredi degli eredi, sono nei guai perché c'è un nuovo sceriffo in città, come si dice, è arrivato un nuovo sceriffo inglese, perché il Bounty è sotto una specie di giurisdizione britannica,
anche se
non è un'ex colonia, non è mai stato chiarito il suo status, è amministrato dalla Gran Bretagna nelle sedi in Nuova Zelanda della Gran Bretagna, ma non è mai diventata esattamente una possessione britannica, e questa è la questione di cui si discute, perché appunto il nuovo sceriffo in città ha scoperto che ci sono stati dei casi di stupro nella esigua popolazione di quest'isoletta di 3 km Pitcairn, e quindi ha chiesto che siano portati in giudizio e condannati alcuni uomini di Pitcairn, ma alcuni uomini di Pitcairn sono quasi tutta la popolazione di Pitcairn,
certo.
E quindi c'è molta preoccupazione sul fatto che questa piccola colonia di eredi del Bounty, si chiamano ancora quasi tutti di cognome Christian, esattamente come il Clark Gable del Bounty, come il personaggio che guidò l'ammutinamento, c'è il rischio che questa isola diventi appunto deserta e disabitata. E l'argomento dell'avvocato che li difende è che effettivamente loro, quando distrussero il Bounty, negarono, diciamo, la, il regno britannico, la sovranità britannica su quell'isola, e fu un atto di assoluta dimostrazione di indipendenza, e di conseguenza la Gran Bretagna non può giudicarli per questo. Se la storia vi avvince, a me ha vinto molto, anche perché ho visto tutti i Bounty possibili, naturalmente rimanendo affezionato a quello con Clare Gable e Charles Laughton.
C'era uno con Mel Gibson, se non sbaglio.
C'era uno Mel Gibson un po' meno all'altezza, sì. È uscito un libro in America, lo si trova su Amazon o dove volete, sui vostri canali di libri americani, che si chiama The Bounty, The True Story of the Mutiny of the Bounty, di Caroline Alexander. Un pezzo di questo libro era uscito sul New York qualche settimana fa, un capitolo, il capitolo in cui si raccontava della nave Pandora che era andata a cercare di recuperare gli ammutinati del Bounty, subendo altrettante traversie. Appunto, Caroline Alexander riracconta tutta quella storia in modo molto avvincente. Tra l'altro, devo dire, sono stato un po' deluso, perché restituisce molta dignità al personaggio cattivissimo interpretato da Charles Laughton, del capitano William Bligh, quello che appunto frustava e maltrattava tutti e che causava l'ammutinamento. Pare che la storia non sia stata esattamente così, e il capitano William Bligh viene restituito, diciamo, in una luce di maggior rispetto.
Beh, ci devono essere i buoni e i cattivi nel cinema, quindi...
Ma io voglio ricordarlo come era cattivo, così come Charles Laughton.
Era il bipolarismo cinematografico.
Finendo le cose di giornali, c'era un articolo molto divertente sul New York la settimana scorsa che parlava di Irving Tobin. Irving Tobin è un signore di 75 anni che abita nel New Jersey e che legge tutto il New York Times.
Dall'inizio alla fine?
Dall'inizio alla fine.
Anche la pubblicità.
Siccome nel frattempo però a 71 anni pretende di fare ancora l'avvocato, non è che abbia tutto questo tempo per leggere tutto il New York Times, benché abbia deciso di tagliare lo sport non leggo perché non ce la faccio.
Ok.
Quindi è indietro.
Perché cioè legge anche, non è che dice vabbè è finita la giornata,
via, e continua a leggere ogni volta che può, mentre si veste legge, è indietro di un anno, 5 mesi e 4 giorni, cioè è rimasto al giugno del 2002. Non gli, secondo la sua lettura dei giornali, non gli risulta che c'è stata la guerra in Iraq, non ci si risulta che sia stato il cecchino di Washington, eccetera eccetera.
Questo vuole entrare nei Guinness dei primati, secondo me.
Però dice che ci sono dei momenti dove recupera un po', però poi non ce la fa. Per esempio, quando arriva il periodo della dichiarazione dei redditi, che deve lavorare da avvocato, lì rimane indietrissimo, racconta, e gli diventa molto faticoso. È molto simpatico, perché dice: io lo so che non ce la farò mai a recuperare, però voglio credere che ce la farò.
Bisogna avere un obiettivo per raggiungerlo.
Esattamente. E, tra l'altro, delle volte guarda la televisione, segue le notizie altrove, però dice che quando si accorge che gli stanno per raccontare il finale di una storia che lui ancora non ha finito, che ha cominciato, spinge. Prima spinge, perché non vuole che, non vuole che gliela rovinino. Questo era il pezzo del New York. Come fissati a oltranza.
A oltranza.
E allora, la storia della settimana sembra apparsa per caso, nel senso che su Repubblica, mercoledì scorso, Antonello Caporale, che è un intervistatore,
è quello che fa le interviste,
quello che fa le interviste aggressive, diciamo, aggressivo spiritose di Repubblica, ha pensato di chiamare Luigi Crespi per parlare con lui anche della legge Gasparri e dei sondaggi e di che cosa succederà, e improvvisamente Luigi Crespi gli ha raccontato che non è più quello per cui era stato chiamato. Allora, Luigi Crespi, molti se lo ricorderanno come un personaggio che è apparso in televisione per raccontare le proiezioni elettorali. Prima ce n'erano altri diversi, sobri e competenti, alcuni anche simpatici. Poi è arrivato uno che cominciava a fare gran salti e festeggiamenti tutte le volte che Berlusconi guadagnava qualche punto percentuale.
Con le bandierine.
Perché si dava il caso che, oltre che sondaggista, fosse anche
uomo di fiducia.
Uomo di fiducia e uomo che lavorava alle campagne di Berlusconi stesso. È stato molto malvisto e vilipeso dall'attuale opposizione e dalle persone di sinistra, non solo perché era un uomo dell'attuale maggioranza, no, di Berlusconi, ma perché lo esibiva molto.
Sì.
E aveva anche un
perché anche grosso,
aveva anche un corpo vilipendibile,
ex giocatore di rugby, tra l'altro.
Esattamente, cosa che lui va raccontando sempre molto spesso. Improvvisamente si è saputo che Crespi è caduto in disgrazia dopo tutta una successione di rampantismi.
Sì, aveva comprato tutto, praticamente tutte le agenzie pubblicitarie.
Esatto,
sì.
Però la storia la facciamo raccontare meglio a Gianluca Neri, che è con noi al telefono. Gianluca Neri, oltre che curatore forse del blog più popolare in circolazione, spieghiamo cos'è un blog?
Ma no, dai, no. Facciamo a Natale spieghiamo cos'è il blog,
che si chiama New Economy e molte altre cose. È anche un appassionato curioso di molte altre cose e anche della vicenda biografica di Crespi. Ci senti, Gianluca?
ciao a tutti.
Buongiorno.
Che cosa sei esattamente tu oggi?
Io cosa sono?
Un disgraziato, cioè come ti presenta uno che vuole fare una roba un po' solenne con Gianluca Neri?
È molto, veramente molto difficile, nemmeno i miei sanno esattamente come descrivermi. In genere fino a poco tempo fa era fondatore del portale Clarence, ora non lo so.
Ah, va bene, ex fondatore del portale Clarence, è perfetto. Cos'è successo a Crespi?
Vedo che voi avete più o meno detto molto. È successo che Crespi nel delirio che lo contraddistingue ha veramente comprato di tutto, ha iniziato comprando quattro società che facevano sondaggi, tra cui quelle di Piepoli, la CIRM.
Piepoli era simpatico.
Esatto.
Sì, però non ci è rimasto bene Piepoli dopo
no, non rideva più.
Invece ci rimarrà meglio.
Certo.
E poi ad esempio anche quella di Gianni Pilo, che era diventato il braccio destro.
È vero, perché all'inizio proprio nella fondazione di Forza Italia era Gianni Pilo, no? L'uomo dei sondaggi.
Esatto, lui si è praticamente pappato tutte e quattro le maggiori società di sondaggi tramite l'HDC Data Media.
Poi ha cercato di papparsi diverse altre, ha cercato un po' di fare il Berlusconi dei piccoli, ecco.
Esatto, e ha iniziato a mettere le mani sull'informazione, no? Su cose abbastanza piccole come il nuovo.com, era un quotidiano che usciva fino a poco tempo fa e probabilmente riuscirà, portando, scusate se, ma una sfiga mostruosa, perché comunque dove è arrivato lui sono saltate teste, volati direttori, oppure addirittura i giornali sono chiusi direttamente. Ha speso troppo e da un certo momento la Consob e la Banca Popolare di Lodi hanno detto che era la società, la banca presso cui era maggiormente indebitato, hanno detto che nella relazione semestrale non c'era, c'era qualche cosa che non andava e tutto il resto. Quindi la Banca Popolare di Lodi si è trovata come maggiore azionista di HDC Data Media e Crespi è stromesso.
Nel senso che gli hanno detto: Crespi, se per favore adesso ti fai danza un attimo perché cerchiamo di metterci una pezza.
Più o meno, io non so che pezze ci metterà una banca e cosa se ne fanno di quattro ditte di sondaggi. So però ad esempio che Piepoli, che era stato escluso, aveva litigato con Crespi e tutto il resto, essendo molto amico di Gnutti, si dice che sarà lui a guidare la nuova società, quindi ce lo ritroveremo, anche se poi probabilmente era anche quello più nobile, no, tra i sondaggisti che conosciamo, perché veramente se...
E secondo te il Presidente del Consiglio a un certo punto ha visto la mala parata e si è chiamato fuori e ha deciso di disinteressarsi alla cosa o in qualche
modo?
Ma
credo di sì, perché incredibilmente pare che sia una storia in cui lui non c'entra assolutamente niente.
Il Presidente del Consiglio.
Esatto, il Presidente del Consiglio.
Incredibilmente è l'avverbio.
Perché, esatto, pare che Crespi avesse posizioni troppo filo-tremontiane che non andavano giù al governatore della Banca d'Italia. E addirittura, fino a poco tempo fa, girava la voce che il famoso tapiro di Striscia la Notizia fosse stato un po' commissionato da Crespi.
Ah, aveva un po' le mani dappertutto, sto Crespi qua.
Attenzione.
È Ricci che l'ha fatta fallire.
Ma il problema è che adesso pare che abbiano raggiunto un accordo che nemmeno il tapiro verrà più consegnato, perché Fazio ha detto che non può essere toccato in quanto lui rappresenta l'istituzione Banca d'Italia.
Beh, visto che stiamo, diciamo, raggiungendo il primato dei si dice e dei pare in una trasmissione, in una puntata di ogni maledetta domenica, si dice.
Noi qua abbiamo solo certezze.
Mi sto trattenendo, non voglio.
No, volevo aggiungere si dice anche che quando qualche tempo fa Crespi si era addirittura fatto avanti per comprarsi un pezzo dell'Unità, creando parecchia agitazione all'Unità, i suoi contatti con alcune persone a sinistra e con alcuni imprenditori a sinistra non fossero stati ben visti dal Presidente del Consiglio, che non era stato avvisato. Ecco.
Quindi vuoi dire che c'entra anche questa volta, insomma?
No, non voglio dire che c'entra, voglio dire che posso capirlo se ha deciso di non entrarci. Se ha deciso di chiamarsi fuori. Vabbè, comunque in tutto questo Crespi torna un po' più simpatico, si può dire?
Sì, anche perché ha rilasciato un'intervista dicendo ho sbagliato tutto, che ha detto da un imprenditore in questi giorni non è una dichiarazione da poco. Io poi devo dire che la prima volta che l'ho visto un uomo a 1,90 bello grosso, ho pensato dove aveva lasciato Bubu, perché ha una faccia uguale a quella di
Yogi.
Esatto, uguale, preciso, credo che tornerà a Yellowstone. Però l'ho visto su un palco in cui lui impersonificava Cirano. Era una convention di HDC e lui, avvolto da un mantello, apparso sul palco e ha iniziato a dire: io mi batto, io mi batto, io mi batto.
Bei momenti. In questa intervista adesso ha detto che adesso ha la forza per conoscere anche spiritualmente se stesso, di trovare nuovi percorsi. Ho il diritto di sognare. Facciamo molti auguri a Crespi, non troppi, non si sa mai. Ringraziamo Gianluca Neri. Ciao Gianluca.
Ciao.
In Francia invece la cosa di cui si è parlato di più la settimana scorsa è se il presidente Chirac abbia un apparecchio acustico o no. Mi devi avvisare quando prepari questa gag. Allora, questa non è una gag, è vero, ne hanno scritto tutti i giornali francesi, ne hanno discusso molto tutti. Era una cosa che già si diceva, il fatto che Chirac sia un presidente molto anziano, ultra settantenne, è una cosa molto discussa anche rispetto alle...
Anche se non fa uso di sostanze stupefacenti.
Così pare. E peraltro se ne facesse uso noi non avremmo niente in contrario, fatti suoi. Però appunto, di fronte a questa cosa che è molto usata dalle opposizioni, l'avanzata età di Chirac rispetto a guidare ancora il paese, eccetera, eccetera. L'eventualità che il presidente non ci senta tanto bene naturalmente è diventato un oggetto di discussione politica. Poi a un certo punto un suo stesso ministro, il ministro dell'ecologia Roselyne Bachelot, a un giornalista che le ha chiesto: ma usa un apparecchio acustico?
L'apparecchietto, ce l'ha o non ce l'ha?
Lei ha risposto: ma mi pare di sì. E questo ha scatenato un'apocalisse, ci sono stati tutti gli altri ministri, hanno detto: ma dove, ma non può averlo lì, ma no, non ci risulta, eccetera. Però non hanno proprio smentito, hanno detto: vabbè, anche se lo usasse cosa ci sarebbe di male, eccetera, eccetera. Però se ne è discusso molto, i giornali hanno anche abbastanza ironizzato. Le Monde ha raccontato che ci sono state alcune occasioni in cui si vedeva che Chirac non aveva capito le domande. Una volta una persona durante una sua visita in Nuova Caledonia gli ha detto che si chiamava Micheline e lui l'ha chiamata Louise tutto il resto del tempo, eccetera eccetera, insomma. Invece Liberazione ha scritto tutto un articolo usando dei calambur come il dibattito è stato messo in sordina, non hanno voluto sentire ragioni, hanno fatto finta di non sentire.
I francesi sono tutto orecchi.
Esattamente. E la cosa più spiritosa forse l'ha scritto Le Monde, perché dice che c'è la questione in realtà più rilevante è capire se è sordo da un orecchio solo o da ambedue gli orecchi. L'Express dice che soltanto l'orecchio sinistro è quello da cui non ci sentirebbe. D'altra parte, da quella parte lì il presidente Chirac non ci ha mai sentito molto, scrive Le Monde.
Satira politica anche ogni maledetta domenica direttamente dalla Francia.
Resisteremo, e se non ce la fanno fare qui, all'Ambra Iovinelli, o dove capita. È uscito in America da qualche tempo un libro molto atteso, è il nuovo romanzo di David Foster Wallace. David Foster Wallace è... ma forse uno dei più importanti, o ritenuti più importanti, o trattati come più importanti romanzieri americani degli ultimi anni. Il suo libro più noto in realtà non è nemmeno un romanzo, ma è La ragazza dai capelli strani, era il titolo in Italia in Audi, anche se lui ha scritto due romanzi, uno si chiama Infinite Jest e l'altro La scopa del sistema, mi pare La scopa, The Broom of the System, La scopa del sistema. Infinite Jest tra l'altro è di una dimensione pazzesca.
Ma sono altissime.
Se c'è qualcuno che l'ha letto, lo invitiamo ospite ogni maledetta domenica, una delle prossime volte. Il nuovo libro che ha scritto è di nuovo piuttosto bislacco, questa volta proprio in quello
anche se,
di cui
anche
parla.
Se anche se le dimensioni diciamo,
tornano normali. Si chiama Everything and More, è Compact History of Infinity, tutto e più di tutto, una storia breve dell'infinito, e parla di matematica in sostanza, è tutto pieno di formule eccetera eccetera. Lui comincia facendo un ragionamento sulla storia dei matematici, su come l'infinito è entrato nella storia della matematica e su come la matematica sia un'astrazione o no, se abbia a che fare con la realtà o non la realtà. Che i greci sono stati i primi a trattare la matematica come una cosa a sé, che non debba avere necessariamente a che fare con le arance o con le mele o con le cose della realtà, ma abbia diciamo un'entità sua. È un libro
zero per zero fa infinito, no?
Oddio,
mi sembra di sì.
Mi cogli in difficoltà, però bisogna fare una derivata.
Matematici di tutto il mondo,
una derivata. Comunque per i matematici sarà, perché molte cose le sappiano, sarà probabilmente divertente. Per i non matematici sarà molto istruttivo. In realtà è scritto in maniera comprensibile, anche se i concetti sono piuttosto complessi e estranei alle cose di cui
perché
parliamo.
L'inglese è una lingua povera, no? Come si dice?
Notoriamente. Non come la nostra, che possiede tanti bei termini.
Tanti bei termini che non utilizza la televisione.
Ora tutti quei termini inglesi, nostalgia, accami, come si dice, dalle parti mie. Dalle parti mie, dove si dice accami, cioè...
Non tutti conoscono le parti tue, mi sembra di capire.
Evidentemente. È uscito un libro in America che si chiama 1000 places to see before you die, 1000 posti da vedere prima di morire. Io naturalmente l'ho preso subito perché volevo vedere a che punto ero. Non ho ancora controllato, ne avrò visti 7, credo. Ma ci sono tutti i posti più di repertorio del mondo, sì, anche delle cose un po' strane normalmente, ma fate conto, c'è...
Sull'Italia è abbastanza...
Venezia, e poi diciamo il Taj Mahal, il parco di Yellowstone, però insomma 1000 sono tanti. Comunque a un certo punto arriva l'Italia, c'è Lucca, c'è Arezzo, ci sono le chiese di Firenze.
E non c'è Livorno.
Non scherziamo.
Non c'è Livorno.
Non c'è Piazza dei Miracoli.
Non c'è la Torre di Pisa.
Cioè, cosa fa l'ente per il turismo di Pisa se non c'è Piazza dei Miracoli in 1000 posti da vedere nel mondo prima di morire? Segnalo questa cosa.
Vabbè,
e sono
dai,
un po' preoccupato.
Hai la mia solidarietà, è
siamo,
vero.
Siamo in chiusura, un nostro lettore ci ha segnalato che le mucche possono salire e scendere le scale e che l'eco delle anatre si sente assolutamente, e quindi vi tranquillizziamo rispetto a queste cose che avevamo annunciato la settimana scorsa, che naturalmente vi davano molto da pensare.
Noi diamo la linea adesso a Bertolino con il suo Vaniglia.
Ringraziamo tutti quanti e ci sentiamo domenica prossima.
Ciao!
Ciao!
Radio